Amico Andrea Ligori pronto per riprendere la sua rubrica L'angolo del nerd del venerdì pomeriggio, qui a Pomeriggio Insieme, e lo chiamo subito per farci raccontare un po' di news. Ciao Andre!
Ciao Furia!
Come stai?
Tutto bene, tu?
Bene, guarda, mi è mancata la tua bella voce squillante, poi so che hai un po' di notizie da darci.
Un po' di notizie da darvi, assolutamente. La voce squillante è dovuta in questo momento al caffè che ho appena preso.
Ah, perché? Pam, pam, pam.
Non l'avevo preso, quindi l'ho preso adesso, sono abbastanza...
Sei carico?
Presa alla caffeina in questo
momento. Sei carico,
momento,
come si dice? Carico.
Innanzitutto buon anno sia a te che a tutti gli ascoltatori di Radio TNR.
Ma buon anno anche a te, speriamo che sia veramente un buon anno, perché non
buon
ce
anno.
Ne... Proprio non gli affamo più,
Esatto. Guarda, io ti posso dire che dal punto di vista, ti butto subito nella lista immediatamente.
Mm.
Dal punto di vista videoludico, l'anno è partito in maniera strana.
Strana.
Perché strana? Perché settimana e mezza fa esce fuori una notizia che ci dice che Microsoft, conosciamo tutti, il buon Bill Gates, ha comprato Activision e Blizzard, che poi sono praticamente due società collegate, per una transazione di, ti parlo anche proprio a livello monetario, 68,7 miliardi di dollari.
Hai capito, beh, Bill Gates è nella rosa dei più grandi, scusami, dei più ricchi al mondo, quindi, mamma mia, 68 miliardi.
Esatto, e quindi subito la notizia crossa un po' il web chiedendosi, ok, che cosa sta succedendo e che cosa succederà soprattutto, perché adesso giochi del calibro di Overwatch, Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, anche Candy Crush banalmente, passeranno nelle mani di Microsoft. Ora, Microsoft ha promesso sicuramente di lavorare bene su questi brand, che va ad acquisire in un certo senso, cercando di dare a questi brand la filosofia di Microsoft, ossia tutelare non solo i prodotti ma anche e soprattutto chi realizza i videogiochi, quindi anche proprio i propri dipendenti. Per cui ci si aspetta sicuramente un upgrade da diversi punti di vista all'interno di alcuni giochi. Io faccio un esempio proprio banale perché mi viene comunque
fammelo molto terra a terra, visto che io non giocando ai videogames
mi sento un pelo bassa.
Mi senti bassa? Adesso mi senti? Mi senti adesso?
Meglio, sì.
Ok.
Sì, ora meglio.
No, ma spiegamelo proprio basico, perché sai che io non sono una fruitrice dei videogame, quindi fammi capire bene cosa
prendo
cambia.
Prendo l'esempio Call of Duty. Call of Duty in questi due anni, quindi parliamo di Warzone, ha avuto diversi problemi. Ci sono stati diversi problemi a livello di server, talvolta i server non reggevano il peso delle persone che andavano a giocare, quindi il quantitativo di persone che giocavano effettivamente il titolo contemporaneamente, quindi problemi di server che saltavano, o era impossibile accedere ai server. Insomma, c'erano problematiche proprio a livello di server interni di Activision. Ora si spera che con i server di Microsoft, parliamo comunque di un'azienda, uno dei colossi mondiali, e si spera che attraverso i server di Microsoft, in qualche modo comunque attraverso i fondi di Microsoft, Call of Duty, quindi Activision, possa andare a lavorare un po' di più sui propri server per dare più stabilità sotto certi punti di vista di gioco. Banalmente, invece che aspettare, è capitato alcune volte, anche delle ore per entrare all'interno dei server su una sessione di gioco, magari pochi minuti. Questo è un esempio molto lato, nel senso che è successo poche volte, nel momento in cui magari c'erano eventi a livello mondiale anche legati al panorama di Call of Duty, però è capitato. Io per primo mi ricordo che adesso, cos'è, forse un annetto fa qualcosa, per un qualche evento, sono rimasto lì ad aspettare 45 minuti buoni prima di poter accedere alla mia schermata.
Mamma mia, esagerato. Quindi, proprio
si spera che Microsoft possa fare un buon lavoro da questo punto di vista, diciamo, mettere anche dei fondi, perché di certi fondi non mancano. Microsoft ha speso 68 miliardi di dollari, quindi direi che per migliorare determinate cose. Quindi questo è proprio un esempio, diciamo che l'anno è partito con questa notizia bomba. Microsoft si è svegliato un giorno all'altro, Bill Gates si è svegliato e ha detto, sai che c'è oggi con Activision e Blizzard, 68 miliardi di dollari.
Ah, okay, però è proprio due soldini.
Determinati giochi possono appunto avere delle migliorie, quindi speriamo, vediamo. L'anno quindi è partito in questo modo, con questo tappo di spumante, definiamola così, questa è una notizia a tappo di spumante, proprio all'inizio dell'anno, boom, Bill Gates apre lo spumante e ci lancia questa bombetta.
Hai capito,
questa
Bill Gates.
È una sola delle notizie che abbiamo, perché passiamo anche al lato cinema, perché più volte abbiamo parlato in questa rubrica non solo di videogiochi, ma anche di mondo del cinema. E un ascoltatore o chiunque potrebbe dire: per quale motivo passiamo dai videogiochi al cinema? Perché talvolta sullo schermo finiscono anche delle pellicole che sono tratte da videogiochi. Basti pensare anche solo banalmente a un esempio proprio molto recente, The Witcher. The Witcher ha avuto un grandissimo successo.
Senti,
un
domanda.
Dimmi pure.
Domanda, ti è piaciuto la serie di The Witcher?
Allora, la seconda stagione è partita molto bene, è andata un po' a scendere di intensità, c'erano forse era poco intensa, però si è risollevata secondo me con gli ultimi 2-3 episodi a pieno, quindi sono molto soddisfatto di questa serie, e in teoria quest'anno dovrebbe arrivare già la terza.
Senti, ma The Witcher segue bene la storia originale?
Allora, io sarò sincero, non ho letto i romanzi. Un amico che ha letto i romanzi mi ha detto di sì. Stanno buttando tanta carne al fuoco, magari noi non ce ne rendiamo conto perché già per vedere una serie, e quindi stanno buttando tanta carne al fuoco che si spera possano poi spiegarla nell'arco del tempo.
Certo.
Comunque questo è l'esempio di serie Netflix che viene tratto da un videogioco ancora prima da un romanzo, quindi il cinema ha a che fare anche col mondo videoludico.
Eh sì,
è
per forza.
È il caso del buon Dwayne The Rock Johnson, già apparso nel film Jumanji, e all'interno del gioco che è stato prodotto di Jumanji c'è quello che effettivamente è un The Rock, cioè è proprio The Rock, è proprio lui.
Certo.
E ultimamente ha rilasciato un'intervista dicendo che è alle prese con un nuovo film basato su un videogioco, cito testualmente, grande e tosto. Non ha dato altri riferimenti.
Ma tu puoi immaginare qualcosa?
Sinceramente no. Ultimamente avevamo parlato anche di Uncharted, un Tom Holland nei panni di Nathan Drake, protagonista della serie Uncharted. Però gioco tosto, grande tosto.
Ma aspetta, potrebbe essere un richiamo a qualche videogame datato? O un cult?
Potrebbe anche essere. Però non ha rilasciato nulla, ha detto questo: io sto girando un film basato su un videogioco, quindi speriamo di avere notizie anche da questo punto di vista. E Dwayne The Rock Johnson è impegnato sempre su più fronti, in questo momento si è dato anche al cinema tratto dai videogiochi, quindi i videogiochi possono arrivare anche al cinema, e questa secondo me è una cosa bellissima. Poi bisogna vedere com'è la resa, per carità.
Certo.
Però sono curioso, per esempio, anche dell'Uncharted di Tom Holland, quando uscirà, sono curioso di vederlo, per vedere un po' come hanno reso questo personaggio.
Ma abbiamo una data?
Non ricordo, sinceramente, si vociferava comunque quest'anno, te lo dico subito.
Ma sarà verso l'autunno?
Allora, si dice 2022, ma non viene specificato nulla, almeno... Allora, anzi, eccolo qui. Ah no, è in uscita adesso, a febbraio. Dovrebbe essere il 18 febbraio 2022 negli Stati Uniti, quindi magari tempo qualche settimana, poi arriverà anche da noi, potrebbe uscire in contemporanea con gli Stati Uniti, anche da noi, adesso non sono data italiana. Di conseguenza, bene, buono a sapersi. Pensavo sarebbe stato un po' più in là, sono sincero. Quindi vedremo sia Tom Holland che The Rock prossimamente in questo film di un videogioco grande tosto.
Che non sappiamo.
La definizione è bellissima, comunque, che poi tutto The Rock fa anche ridere.
Vabbè, cosa lo metti a fare The Rock? Harry Potter, cioè, capisci che...
potrebbe essere comunque una cosa molto particolare, molto goliardica. Un The Rock potteriano interessante, potrebbe essere interessante, guarda.
Ma no, The Rock potrebbe fare Hagrid.
No, proprio vai a creare quella che potrebbe essere una specie di parodia, forse.
Certo.
Di Harry Potter, con un Harry Potter palestrato, tatuato, enorme, un armadio a 8 ante, sarebbe molto divertente.
Mamma mia.
La magia per fare piazza pulita dei nemici, diciamo.
Signor.
Passiamo in casa Sony. Passiamo in casa Sony perché ci sono un po' di voci legate al VR 2, quindi al visore di realtà aumentata di Sony. Io più volte ho espresso il mio disappunto nei confronti del VR, del primo VR di Sony. Quanto l'avevo provato, mi dava nausea, era un po' nauseante, non era il 3D, non era la realtà aumentata che speravo.
Ah, ma quindi, guarda, questa è una cosa che a me dà sempre fastidio qualsiasi strumento, questo caschetto, gli occhiali, come si chiami, non lo so, il visore della realtà aumentata, ma anche quella virtuale, a me mi dà sempre un gran mal di testa.
Esatto, questo è uno dei grandi problemi della realtà aumentata, che purtroppo il nostro cervello non è abituato a una cosa del genere. Cioè, sapere di essere fisicamente magari in camera nostra, ma con gli occhi e con la mente da qualche altra parte, ci va a creare uno scompenso quasi.
Ma tu dici che è questo, oppure proprio a me dà proprio fastidio com'è la visuale dentro, proprio a livello...
È soggettiva come cosa.
Sì.
È molto soggettiva, sì. L'ho patito parecchio, il primo VR, per esempio, ho amici che invece non l'hanno, patito. Però, come avevo detto all'epoca, secondo me Sony non era ancora pronta a fare questo passo nella realtà aumentata. Leggevo un po' di notizie, stanno girando un po' di voci secondo la quale questo visore 2, la versione 2 del VR di Sony, potrebbe avere il doppio dei pixel per pollice per ogni lente, di conseguenza il doppio di quanto messo in campo dal primo VR, in un certo senso, e quindi vai a pensare che potrebbe essere qualcosa di più immersivo, di più interattivo, potrebbe essere veramente una realtà aumentata, non come la, tra virgolette, finta realtà aumentata che ci ha fornito il primo VR. Quindi staremo a vedere, io spero vivamente che lavorino bene a questo progetto, anche perché comunque è un progetto impegnativo, perché alla fine veramente devono dare l'impressione al giocatore di essere in un altro mondo, nonostante esso sia in camera sua a giocare. Certo. Ed è una cosa molto complicata. Secondo me Sony qualche anno fa non era assolutamente pronta, potrebbe essere adesso, non lo so. Sicuramente ha fatto un salto di qualità con PS5, a mio modo di vedere, quindi potrebbe sfruttare quella tecnologia lì per salire ancora di più di livello ed evolversi, come fanno gli amati mostri altri tascabili, di cui parleremo tra poco, perché da contratto anche quest'anno.
Ma quali sono? Quali sono?
Però prima di parlare dei Pokémon, che sono da contratto, andiamo a parlare di un'altra console,
sì,
che sta facendo abbastanza scalpore, la Steam Deck di Valve. Valve è una software house, e la Steam Deck che cos'è? La faccio molto terra-terra, è una specie di Switch, quindi di console portatile, però diciamo che dalla sua ha il fatto di essere più un computer. Mi spiego meglio. Le caratteristiche sono quelle di un computer sul quale però è possibile giocare in portatile dei giochi. Quindi potrebbe essere un antagonista e un rivale di Switch. Fa ben sperare, perché se si riesce a portare la qualità che in questo momento offrono i computer da gaming rispetto alle console sia portatili che fisse, perché banalmente un computer da gaming ben costruito è sicuramente superiore anche a una console next gen, quindi anche tranquillamente a una Series X o a una PS5, dipende sempre molto da come viene costruito il computer, però può essere superiore, sicuramente è superiore a una console come Switch. Questo è il vantaggio di essere portatile, di essere collegata a Steam, che i giocatori da computer conosceranno benissimo, un portale da cui su cui poter effettuare un'iscrizione, poter scaricare vari giochi, ci sono offerte. Insomma, è proprio un portale legato al gaming da PC. Quindi, aspettiamo, vediamo, le caratteristiche sembrano essere buone. Io in questo momento sto guardando anche un po' di immagini, esteticamente molto... A me piace perché ricorda sia una console portatile, ma di contro può ricordare a tratti anche una sottospecie di computer. Non lo so, mi dà questa impressione qui, quindi... Il costo è bello altuccio, da quello che si dice. Ci sono varie versioni, quella base parte dai 64 giga di memoria, dovrebbero essere più o meno sui 400 euro, da quello che avevo letto. Poi a salire 256 giga di memoria ovviamente costerà di più, la 512 giga di memoria costerà di più. E il fatto che abbia questo genere di memoria porta a pensare che sia più vicina a un PC che a una semplice console portatile.
Ok.
Per cui staremo a vedere, dovrebbe arrivare a febbraio, si vociferava, aspetta che vedo un attimo se trovo una conferma così a portata di mano. No, sì. Data febbraio 2022.
Vabbè, è sempre lì. Ma perché ci sono le uscite a febbraio? È una cioè un mese.
No, evidentemente Valve, sinceramente a febbraio non è mai stato un mese ricco di uscite, ma forse proprio per questo motivo Valve ha deciso di far uscire la propria console a febbraio, proprio per questo, della serie non esce nessuno, usciamo noi, che problema c'è? Quindi, e poi gennaio sicuramente è un rischio far uscire qualcosa a gennaio, perché se subito dopo le feste la gente ha già speso per le feste. Da febbraio, con la gente che è tornata magari a lavorare, tutto, si è messa da parte un po' di soldi dallo stipendio, magari puoi avere più possibilità di vendita. Non lo so, poi le strategie di mercato, di marketing, ovviamente la software house ha le sue, io lo ragiono in questo modo. Potrebbe essere una loro strategia di mercato quella di uscire a febbraio. Quindi vedremo, staremo a vedere, però promette molto bene e non ti nascondo che nel caso in cui dovesse scendere anche un peletto di prezzo, un pensierino ce lo farei molto molto volentieri. Vedremo un attimo. Ma adesso è arrivato quel momento, perché anche quest'anno era di PNR, mi ha contattato, mi ha detto facciamo firmare il contratto, ma c'è questa clausolina in ogni puntata di parlare di Pokémon.
Sì, ma solo perché il nostro Andrea Ligori è un fan sfegatato,
Assolutamente, sì, assolutamente.
Quindi
sì,
lo deve a lui, a noi e agli ascoltatori.
Esatto, esattamente. Tra l'altro, guarda, la puntata di oggi cade proprio a pennello, perché oggi è uscito finalmente il nuovo titolo Pokémon, Leggende Pokémon Arceus, che si distacca leggermente dallo standard offerto da The Pokémon Company e Game Freak negli ultimi 25 anni. È un gioco un po' diverso. Ora non starò qui a spiegarlo per figlio e per segno, perché sennò abbiamo bisogno di tutto quanto il pomeriggio, perché se attacco a parlare di Pokémon è poi problematico, perché vado, parto a manetta.
Vai, guarda che hai 6 minuti scarsi,
E noi, infatti, guarda, ho l'orologio qua sotto gli occhi, me lo stavo tenendo da conto, ce la posso fare. E sicuramente un gioco che ribalta il brand Pokémon, perché contrariamente agli ultimi 25 anni in cui abbiamo avuto sempre giochi abbastanza simili in cui cambiavano i Pokémon, piccole dinamiche di combattimento, ma alla fine il succo era sempre lo stesso della serie: l'allenatore protagonista intraprende il suo viaggio, deve catturare tutti i Pokémon, conquistare 8 medaglie, sconfiggere quindi i capi palestra, arrivare alla Lega, sconfiggere la Lega. Questo era il gioco. Poi vabbè, un fan, un vero fan secondo me li gioca tutti a prescindere i giochi Pokémon, nonostante siano molto molto simili. Leggende Pokémon si distacca completamente perché innanzitutto ci manda in un'epoca passata, ci manda nella regione di Sinnoh del passato, la regione di quarta generazione, e quindi anche lì già l'ambientazione è completamente diversa. Ora non l'ho ancora provato, ma da quello che ho visto online, un po' di immagini, il gioco dovrebbe essere più che un open world, un open map, quindi una mappa diciamo allargata, non è circoncisa alla città in cui si trova il giocatore in quel momento. Quindi già quella è una cosa che hanno sperimentato con gli ultimi titoli Pokémon, con Spada e Scudo, e stanno provando a portare avanti. Questa volta quello che dovremo fare sarà costruire, nel vero senso della parola, dare vita al primo vero Pokédex del mondo Pokémon. Il Pokédex è un accessorio elettronico che registra automaticamente i Pokémon che si incontrano e si catturano. In questo caso noi annoteremo tutti i comportamenti dei Pokémon all'interno di una specie di taccuino, libro, e per capire le caratteristiche dello stesso Pokémon dovremo probabilmente catturarlo anche più volte. Quindi è un'avventura completamente diversa, che si basa di più sulla scoperta del mondo Pokémon stesso, e sicuramente la trama, non ho guardato nulla, però è capitato di trovare qualche piccolo spoiler, è uscito in questi mesi, la trama è sicuramente quello che rende grande questo gioco. Può avere dei difetti grafici? Te lo dirò sincero, ci sono tante persone che criticano questa cosa. Ah, dopo 25 anni non puoi permetterti di avere questa grafica qua, la texture degli alberi è sbagliata, sono finti. Sinceramente a me non importa.
Ah, ok.
Nel senso che da appassionato della saga e appassionato di videogiochi, prima ovviamente di criticare un gioco, magari lo gioco, ti do un'occhiata.
Certo.
Poi posso dire, ok, ha questa cosa che va a suo favore, questa cosa che va a suo sfavore. Tanti sono lamentati della grafica. Non mi interessa, cioè nel senso ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Per quanto mi riguarda, per me Pokémon rimane un brand che ha avuto il coraggio dopo 25 anni di cambiare ciò che l'ha portato a avere il successo che ha oggi. e quindi rischiare, hanno deciso di osare, di provare qualcosa di nuovo, di diverso da offrire alla community di più adulti, di persone che sono cresciute con Pokémon come me. Io mi ritrovo a quasi 30 anni ad avere questa passione per i Pokémon e ho cominciato che ne avevo 6, quando i Pokémon sono arrivati da noi, avevo 6 anni, me li sono portati avanti fino a questo momento. Quindi un'avventura leggermente diversa, magari più particolare, più articolata, la preferirei anche io. E leggende Pokémon sembra essere il punto di partenza per una nuova parte di brand. Ti dico, è uscito quest'oggi, domani mattina sicuramente mi metterò dietro a giocarlo immediatamente, ma la cosa bella, e questa cosa mi ha fatto molto ridere, è che per quanto sia stato criticato in questi mesi da parecchie persone, non tutte, fino a qualche giorno fa, anzi qualche giorno ancora oggi, 3 giorni prima dell'uscita, quindi parliamo di martedì indicativamente, era al primo posto tra i preordini in Stati Uniti, Giappone, Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito, Canada e Australia. Diciamo che i dati parlano anche chiaro,
certo.
Cioè, nel senso, la gente comunque lo vuole giocare,
sì.
Quindi è stato molto molto atteso, per cui speriamo che Game Freak e The Pokémon Company possano regalarci un'avventura diversa, nuova in questa film del passato, con antenati di personaggi che già conosciamo, abbiamo visto nella film del presente. E niente, io poi mi emoziono a parlare di Pokémon. Ogni volta che si comincia un gioco Pokémon è sempre un nuovo viaggio, una nuova avventura. Nonostante siano 25 anni che lo giochiamo, sinceramente non credo mi stancherò mai di giocarlo, io come tantissimi altri fan della saga. Quindi viva Game Freak, viva i Pokémon. E con questa,
bene, proprio. E con questa chiudiamo, fantastico.
Hai visto che bravo sono stato?
Fantastico, guarda, veramente precisissimo. Grazie Andre, bentornato allora.
Grazie mille, per veramente questo... un piacere tornare a questo venerdì così, molto nerd.
Yeah, in compagnia tua e dei nostri ascoltatori di Pomeriggio Insieme. Grazie ad Andrea Ligori e alla sua rubrica L'Angolo del Nerd, che ritroviamo non prossima settimana perché saremo oberati dal Sanremo, dal Festival di Sanremo che inizia martedì, ma ci ritroviamo la settimana dopo, va bene?
Perfetto, allora buon Sanremo, buon weekend e
buon pomeriggio.
Ospite anche The Rock, magari.
Esatto. Vedremo.
Buon pomeriggio a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
Ciao Andre, grazie. Ciao. Ciao.